Il vaso di Pandora. Oh yeah! Con Stefano Lusa e Andrea F.
Tesanovic, come possiamo commentare la richiesta arrivata da Belgrado di arresto del generale Divjak?
Guarda, è una vergogna soprattutto serba e poi anche bosniaca in terzo luogo, internazionale. Comunque è la mia solita, come dire, è il mio solito poema, il mio solito lamento su come funzionano oppure non funzionano le cose riguardo alla giustizia internazionale che riguarda i crimini di guerra. Cioè, voglio dire, dopo tutti questi anni che non esiste un organo giudiziario comune, internazionale e nazionale nello stesso tempo, dove si possono portare le prove per la colpevolezza o meno di una certa persona, di un certo delitto internazionalmente clamoroso come quello di Sarajevo del 2-3 maggio, e che di questa cosa se ne fa una politica nazionale e nazionalista da tutte le parti, è un fallimento che ci dovrebbe far pensare a un futuro, come dire, tremendo, riguardo anche delle cose che succedono in Libia, che succederà domani anche in Europa magari.
Divjak è stato, voglio dire, per moltissimi a Sarajevo un po' un simbolo, no? Il simbolo di quella Sarajevo multietnica che in qualche modo resisteva, insomma, questo quanto avvenuto, cioè il fatto di comunque essere messo in mezzo ad accuse molto, molto, molto gravi, no? In qualche modo insomma ci fa comunque pensare. Comunque bisogna anche dire che la guerra jugoslava è stata una guerra dove tutto sommato né da una parte né dall'altra non c'erano solo agnelli, no?
Sì, no. Questo comunque Divjak è un eroe, un simbolo di un certo tipo di coscienza, no? Che è insorta nonostante tutte le leggi aggressive, e io, nonostante il fatto che non voglio relativizzare il crimine, cioè l'esercito jugoslavo in quel momento è stato aggressore da un mese. Cioè praticamente la guerra è scoppiata in Bosnia, cioè a Sarajevo, il 6 aprile, quindi un mese prima, no? Comunque lui è stato il simbolo, ed è tuttora, di questo tipo di coscienza, di gente che dice no, basta, a tutte le parti, voglio dire, l'aggressione non si fa. Infatti esiste anche la registrazione della sua voce che dice non sparate, non sparate, no? Però cosa vuol dire? Cioè lui è traditore anche. Da un lato, tu quando fai questi gesti contro la nazione, cioè contro contro il nazionalismo, sia bosniaco sia serbo, perché lui chissà perché lo considerano serbo, perché di nascita serbo, di etnia, però chi se ne frega, voglio dire, ma lui è uno che è insorto contro l'aggressione e contro l'uccisione dei soldati che sono innocenti. Lui non ha mai negato che il crimine è stato commesso nei confronti dei soldati dell'esercito jugoslavo, però questo non è mai stato indagato dal punto di vista oggettivo, cioè da un'istanza oggettiva al di sopra degli stati-nazione, cioè al di sopra della politica regionale, no? E questo tipo di reazione del apparato giudiziario serbo è la conseguenza della legge ancora vigente in Serbia dei tempi di Milošević. Quindi questa lustrazione non è mai stata fatta, le leggi non sono state cambiate, quindi quelli che hanno fatto la guerra adesso giudicano quelli che non volevano far la guerra come se non fosse successo niente.
Ecco, ma Yasmina, tu che conosci molto, molto bene la realtà jugoslava e anche molto bene ovviamente la Serbia, ecco, quali sono in qualche modo anche le motivazioni politiche e psicologiche che spingono Belgrado a chiedere, insomma, l'arresto e l'estradizione di Divjak?
Dunque c'è una grande pressione da parte della pubblica opinione serba di indagare anche i crimini fatti contro i serbi durante la guerra, che esistono, che sono in molto minore parte rispetto a quelli che, alle vittime di altre nazionalità, dato che i serbi erano, cioè l'esercito serbo era l'aggressore, però esistono e come, no? Quindi le cose che si sono succedendo anche adesso in Kosovo, no? Su questo traffico degli organi ovviamente che certo. esisteva, che tutti noi sapevamo. Allora c'è questa pressione politica dalle famiglie anche delle vittime di fare questo tipo di indagini, no? Però questo tipo di pressione è utilizzato nel senso politico di dire che tutte le parti erano uguali. Questo non è vero. E non è vero neanche che certe indagini non sono state fatte. Molti gruppi, tipo il mio gruppo, le donne in nero di Belgrado, certo. noi siamo stati anche molto presenti nelle situazioni dove i serbi sono state le vittime. Cioè, però è usato contro sia noi, sia degli NGO, insomma, che si occupano attivamente dei diritti umani, della trasgressione dei diritti umani in Serbia e in altre repubbliche, come se fossero traditrici, che non è vero assolutamente.
Come Divia, che in qualche modo è un traditore, ovviamente, no? Perché avrebbe tradito la nazione.
Quindi si sta... cioè praticamente si sta manipolando con la verità,
Yasmina,
no?
Yasmina, ma il fatto che sia stato preso di mira proprio Divjak, che è un simbolo, no? Che è stato un simbolo per Sarajevo, è stato un simbolo in Europa da molte sì. parti, ha una motivazione? Cioè, perché ovviamente è chiaro che bisogna indagare anche contro i crimini e condannare ovviamente i responsabili di crimini commessi contro i serbi.
Sì, sì.
Non può esserci giustizia a senso unico, però Divjak è veramente, cioè, voglio dire, qualcuno ha commentato, poi nei forum si dicono molte cose anche spesso a sproposito, ma qualcuno ha detto vabbè, è come se a un certo punto i tedeschi avessero elevato, non so, un capo, avessero chiesto il mandato d'arresto contro Churchill perché faceva bombardare la Germania, cioè voglio dire dei paragoni abbastanza, come dire, pesanti, no?
Ma tu ci ho pensato tutta la notte a dire la verità a questa cosa, perché cosa vorrebbe dire, no? Però adesso vorrei, tu sai che anche Churchill ha perso le elezioni dopo aver liberato l'Europa, no?
Certo.
E che quando ha perso le elezioni sua moglie ha detto, c'è il famoso episodio, che lei ha detto, oddio, abbiamo perso. Lui ha detto, no, abbiamo vinto perché abbiamo lottato anche per questo, cioè per poter perdere democrazia. Praticamente, no? Allora, io ho pensato a chi giova questa cosa, no? Se non di non complicare e di non mettere questo processo che in questo momento esiste di riavvicinamento dei popoli nella regione, no? Secondo me esistono due parti. Esiste la parte della gente che veramente ha delle mani pulite e la gente che non ha mani pulite, no? E qui includiamo anche i politici, no? In Serbia molti sono ancora al potere, cioè come dicevo prima le corti non sono state lustrate e il partito di Milošević ha adesso un ruolo molto importante nel governo di Tadić, no? Ha un ruolo cruciale, si può dire che sono anche cambiati un po', però ovviamente hanno anche una tradizione interna e locale, insomma, e secondo me sono loro che vogliono fare il loro image diverso, certo. No? Loro fanno pressione, Ivica Dačić, che è il membro del Partito Socialista, cioè quello di Milošević, riformato, cioè lui in questo momento è il ministro della polizia. No?
Certo.
È lui quello che manda attraverso la Corte per i crimini da guerra praticamente i documenti per la estradizione o la presunta criminalità. Quindi il filo è molto chiaro, no? È ovvio questo filo di continuazione del regime sotto, no?
Ecco, Yasmina, in tutto questo putiferio scatenato dal caso Divjak, forse quello che è passato sotto silenzio è che sono comunque iniziati a Bruxelles dei primi contatti tra Serbia e Kosovo su questioni molto molto banali, sì. Se vogliamo, libri catastali e così via, insomma, però comunque quando si comincia a dialogare in zone dove le conflittualità e le passioni sono molto alte, forse sicuramente si comincia proprio da quello, da questioni molto, molto pratiche. È un segnale positivo oppure comunque bisognerà poi vedere come si evolverà?
Beh, guarda, secondo me si doveva, purtroppo queste cose si fanno alla fine della guerra, comunque è un segno, e non all'inizio. Se si faceva questo tipo di proprietà, di catastrofi, si faceva all'inizio, non succedeva la guerra. Ecco, no? Comunque secondo me è un segno positivo, no? È un segno. Io, guarda, posso anche dire che anche, come diceva la moglie, il Churchill, secondo me anche questo è un segno positivo. Anche il fatto che loro attaccano un eroe, no? Per me un eroe, no? Io ho aperto lo stesso quello che ha fatto lui, no? Che però anche lui ha fatto delle dichiarazioni, che lui non ha niente da nascondere e che è contento finalmente che Divjak stesso, no? Certo. Che si indagheranno queste cose, perché è giunta l'ora, bisogna prendere le cose dal lato buono. Lui ha rifiutato anche di prendere tutte le medaglie bosniache, no? Lui è un generale in pensione, quindi forse una buona occasione per mobilitare un po' la coscienza civile e pacifista, no? Lui è la persona giusta, il suo caso, perché ha la forza e ha la chiarezza politica di perseguitare la verità, cioè di chiarirla, no? Quindi forse io lo prenderei anche come forse un caso che può veramente ritorcersi contro quelli che l'hanno fatto, no? Perché fra 10-13 una settimana la Serbia deve dare delle prove, secondo me non ce l'ha, come non ha avuto nemmeno nei confronti di Ganić, no? E certo. Vediamo cosa succede dopo, no? Sarà la terza volta che non riescono a fare niente con questo tipo di processi internazionali dell'Interpol. Alla fine perderanno la credibilità e non lo faranno più, no? E poi magari si muoverà qualcosa anche nel magistero bosniaco, no? Se facciano qualcosa anche lì. Comunque io, guarda, io credo che generalmente parlando la situazione nella regione si sta migliorando. Adesso solo bisogna vedere come si fanno queste cose e se si fanno abbastanza a fondo, perché se non si fanno le cose a fondo, è quello che io insisto sempre, no? Non è che sia una masochista che voglio sempre punire e cercare proprio le cose brutte, però secondo me se le cose non si puliscono lì dove sono sporche, cioè ritorneranno, è come una malattia, no? E quindi secondo me veramente esiste chiaramente due categorie di persone, come ho detto prima, sono quelli che sono coinvolti e quelli che non le sono. Quelli che non sono coinvolti nei crimini di guerra sono tutti d'accordo che bisogna colpire quelli che sono coinvolti, nonostante la nazione da che parte stiano.
So honey, take my heart in your hand, and never mind, I'm out of myself, and now I forgot my soul for you. And so sing with me, dibidum dee, dibidum dum dip die, dip 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 five, dum dip dum dip dip dip.
Eccolo qua, questo era Rafael Gualazzi, vincitore della sezione giovani di Sanremo 2011, quello che sarà l'inviato italiano con un brano scandalosamente bello e con una musica scandalosamente valida a quel carrozzone che è il Festival della Canzone dell'Eurovisione, con una canzone intitolata Peace, l'abbiamo ascoltato, tratta dal suo disco Pace, quindi che ci stava molto bene dopo i discorsi che abbiamo fatto.
Sai, no? Che Yasmina Tesanovic è ad Austin in Texas, dove fanno un festival di musica, insomma, è arte, no?
Beh, Austin è una delle patrie del blues, fra l'altro, che insomma, padre del rock, se vogliamo, zona di grandi musicisti.
A cui, insomma, qui diceva che canterà anche lei. Io poi nel fuori onda gli ho detto: ma guarda, se pur di venire ad Austin, Andrea è un ottimo chitarrista, io non so assolutamente cantare, ma pur di venire a Austin
l'armonica da bocca almeno,
a cantare,
qualcosa,
quindi
facciamo del gran blues.
Benissimo, noi andiamo avanti, stavamo parlando di Bosnia e non potevamo non sentire un grande esperto di Bosnia, Andrea Rossini di Osservatorio Balcani Caucaso, che saluto.
Sì, buongiorno Stefano, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno, benvenuto.
Ecco, abbiamo parlato ampiamente in questa pagina del vaso di Pandora del caso Divjak, ma Andrea, oltre alla questione Divjak, che ha fatto nuovamente rimbalzare sulle prime pagine dei giornali la questione bosniaca, quali sono i grandi nodi che in qualche modo attanagliano ancora la Bosnia? Mi sembra un paese che si dibatte molto con identità, nazionalismi e altro ancora. Un paese che, ricordo, non riesce a ratificare un accordo sulla tutela sociale che andrebbe a tutto vantaggio dei cittadini bosniaci che sono impiegati in Slovenia, che potrebbero così fruire della disoccupazione e di altri benefit sociali che adesso, secondo un accordo che li penalizzava fatto tra il governo di Sarajevo e quello di Lubiana, non ottengono. Ecco, Rossini, che riflessioni possiamo fare?
Ma per quanto riguarda, diciamo, l'elaborazione del passato, la riflessione sugli anni 90, il grande nodo si chiama Ratko Mladic. Però Ratko Mladic è una questione che ormai ha più che vedere da anni ormai con la Serbia più che con la Bosnia, nel senso che la questione di Mladic, secondo me, è una questione che mette a nudo la fragilità del nuovo corso democratico serbo, nella misura in cui se Tadic non riesce a far consegnare Mladic alla giustizia internazionale, vuol dire o che Tadic, diciamo che il governo civile serbo non ha il controllo pieno sui militari e sui servizi segreti, oppure che non c'è una sufficiente volontà, appunto, di collaborazione con la giustizia internazionale. Quindi la questione Mladic è una questione sì bosniaca, ma anche serba. Per quanto riguarda il dibattito in Bosnia Erzegovina, secondo me dobbiamo fare questa valutazione sull'operato della giustizia internazionale, delle corti locali in questi anni. La giustizia internazionale ha lavorato bene. Io sono un sostenitore dell'operato, del lavoro della Corte dell'AIA, però dobbiamo anche dirci che questo lavoro è stato estremamente limitato, ha prodotto 161, diciamo, richieste di rinvio a giudizio, i casi conclusi sono poco meno. Comunque, se consideriamo l'entità e l'ampiezza dei crimini commessi nel periodo 92-95 in Bosnia, 160 persone sono pochissime. Allo stesso tempo le corti locali, la Corte per i crimini di guerra di Sarajevo, ha lavorato bene, ma sta lavorando in maniera estremamente lenta. Per cui noi ormai a 15 anni dalla fine della guerra dobbiamo, come dire, non dico accettare, però guardare ad una situazione in cui non a tutti i crimini verrà data risposta. Molti criminali resteranno in giro e ci sarà questa atmosfera che rappresenterà un po' un'atmosfera che resterà nella società bosniaca, nel dibattito pubblico bosniaco, di forte delusione, di rabbia anche da parte delle vittime e dei sopravvissuti per il fatto che, appunto, non tutti i criminali e molti criminali non verranno assicurati alla giustizia. Questo, secondo me, è un risultato del fatto che sia la comunità internazionale che anche la società bosniaca ha optato per un tipo di giustizia che è quella tradizionale, le corti tradizionali con i giudici, con le parrucche, con le toghe, ma forse si sarebbe dovuto cercare di investire di più su altri meccanismi di giustizia transizionale, perché le corti locali non riescono a dare risposta alle richieste che sono migliaia per quelli che sono stati i crimini appunto degli anni 90 in Bosnia.
Ecco, questo è uno dei nodi, non un altro dei nodi a livello psicologico, è che comunque su tutta quest'area, diciamo così, balcanica, il peso della storia in qualche modo è evidente, no? In qualche modo non, in qualche modo è un una società in cui corsi e ricorsi della storia, torti del passato continuano a rimanere in maniera latente, no? Pensiamo soltanto alla questione della battaglia di Kosovo Poglie, che diventa un mito nazionale serbo e che in qualche modo pesa, insomma, poi sul discorso, su tutto il discorso anche politico oggi, no? Basti pensare l'importanza del Kosovo nella questione serba, ecco. Quindi in qualche modo rischia anche la guerra bosniaca di diventare, e la guerra jugoslava di diventare, un altro mattone in questo discorso di peso della storia in quest'area.
Sì, ci sono continue commistioni tra, diciamo, la politica, la storia e la giustizia. Da un certo punto di vista penso che questo sia inevitabile. Uno dei lasciti principali del Tribunale dell'AIA sarà l'archivio dell'AIA, quindi tonnellate di documentazione, di materiali, di interviste, di indagini che aiuteranno, che aiutano e aiuteranno a ricostruire, diciamo, le cause della crisi jugoslava. Però a volte ci si rende conto della, diciamo, di quanto inquinamento venga prodotto dalla commissione, da questi piani diversi. Per tornare all'argomento del giorno, appunto all'arresto del generale Divjak, io credo che siamo di fronte esattamente a uno di questi casi, cioè questa è una strategia perdente da parte della procura serba per i crimini di guerra. È una strategia perdente perché lo è stato nel caso Jurišić, che era appunto imputato per un fatto più o meno simile a Dobrovoljačka Ulica, lì era a Tuzla, i fatti cosiddetti della Borčanska Malta, poi c'è stato il caso Ganić, adesso c'è stato il caso Purda, croato per Vukovar, anche lui poi rilasciato, c'è stato il caso Divjak. Cioè non ci sono, come dire, dossier da parte dei procuratori che vengano istruiti su fatti specifici con la dovizia di prove, di testimonianze che possono arrivare ad una che possono portare ad una conclusione diciamo certa e positiva dal punto di vista della procura. Ovviamente si tratta di come dire, un tentativo di ridiscutere, rimettere in discussione tutte le cause e le conseguenze della guerra, quindi di rinegoziare in qualche modo il passato. Ma questo non è possibile, nel senso che non possiamo confondere le cause, le conseguenze, Divjak con Mladic, mettere tutto in un unico calderone e poi dire che, insomma, in quegli anni tutti i gatti erano grigi, non so se mi spiego. Questo non aiuta, e non aiuta neanche ovviamente la soluzione di questi casi, perché le vittime della Dobrovoljačka Ulica, comunque ci sono state delle vittime, insomma un'istruzione di caso di questo tipo sicuramente non aiuta la soluzione o la ricerca della verità.
Benissimo, io ti ringrazio, noi siamo in chiusura di trasmissione, ringrazio i nostri tecnici in regia, l'appuntamento è per la settimana
prossima, sempre con il vaso di Pandora.
Certo, grazie ai nostri, tutti i nostri interlocutori, anche concludiamo con un piccolo spezzone di un brano che tempo fa, quando ci fu il terremoto in Abruzzo, gli artisti italiani misero insieme in favore appunto delle popolazioni terremotate, se non altro per ricordarle, gli artisti uniti per l'Abruzzo con Domani. Noi non sappiamo se ci sarà una canzone o un'iniziativa del genere anche per il terremoto in Giappone, ma certamente in tutta questa nostra trasmissione i pensieri sono andati a quelli che appunto lì hanno subito danni e forse sfortunatamente anche delle perdite. Appuntamento a tra 7 giorni, un saluto da Radio Capodistria, da Andrea F. e Stefano Lusa.
Sassi, passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Day by day,
by day,
hold me, shine, hold me,
shine on me.
Day by day, tell me, shine.
Ma domani, domani, domani lo so.
Lo so che si passa il confine.
E di nuovo la vita sembra fatta per te.
E comincia
domani.
Domani è già qui, domani è già qui.
Estrago un foglio della risma nascosto. Scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso.
Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi.
La vita, si fa grande così,
e comincia domani. Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare.
Dove sarò?
Domani.